Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ospite dell'incontro di oggi è un direttore d'orchestra che volevo incontrare per diversi motivi. Prima di tutto perché è giovanissimo, secondo perché ha fatto una carriera brillantissima e poi anche perché è un collega di Carlo Oreglia, almeno collega di conservatorio. Quindi Carlo, ora probabilmente il maestro Passerini ti manderà anche un saluto. Innanzitutto benvenuto in Australia, maestro.
Grazie mille, veramente un piacere essere qui in questo meraviglioso teatro. Poi insomma l'estate mi piace, c'è veramente un clima positivo in giro, dappertutto. Insomma, questi primi 10 giorni sono stati sicuramente fantastici e cari saluti al signore Oreglia.
Ecco Carlo, quindi come vedi i saluti ti sono arrivati da una persona molto importante per quanto riguarda la musica italiana, soprattutto del momento. Iniziamo a parlare del Faust. Il Faust di Gounod è un'opera che ha una musica particolare. Alcuni la considerano molto difficile, altri semplice. Da un punto di vista di direttore d'orchestra, che tipo di musica è quella del Faust di Gounod?
Io credo che anzitutto bisogna considerare il fatto che ciascuno ha il proprio Faust, perché noi siamo abituati probabilmente ad identificarci in quello di Goethe, che è un'opera in un qualche modo filosofica. Ciascuno ha il proprio e Gounod sceglie di scrivere, credo, una storia d'amore, quindi si può anche definire veramente una love story, ma all'interno dell'opera io sono solito dire che c'è tutto. Per questo che qualcuno la reputa facile, qualcuno la reputa difficile, qualcuno dice che strizza troppo l'occhio al pubblico, qualcun altro no, perché Gounod ha scelto di inserire tutto. C'è la parte tragica, c'è la parte in cui si ride, c'è il balletto, c'è il duo, c'è il trio, c'è il quartetto, ci sono le arie. È veramente una grandissima opera completa, come veniva richiesto ai, diciamo, compositori dell'epoca, soprattutto francesi. Quindi è vero che è sia facile che difficile, perché ci sono dei momenti all'ascolto facili, dei momenti difficili, proprio perché Gounod volle creare un'opera completa, così tanto completa che ce ne sono migliaia di versioni differenti. Ciascuno può scegliere dove mettere le proprie scene, come gestirla, ciascun regista può avere la propria idea, perché in un qualche modo credo che ciascuno possa identificarsi nel Faust e Gounod l'abbia fatto in maniera straordinaria.
Ecco, per lei, dovendo poi dirigere l'orchestra e quindi creare quei momenti che nel Gounod sono moltissimi,
sì,
soprattutto la parte, il primo atto e poi l'atto finale, quindi diciamo, se dovessimo dire al pubblico, ecco, questi saranno i momenti salienti, i momenti più importanti dell'opera, quelli dove veramente si riuscirà ad ascoltare la musica più bella, io ho preparato questo momento in questo modo, quali sono questi momenti?
Ne stavamo giusto appunto discutendo questa mattina su dove fosse la parte principale dell'opera anche da un punto di vista musicale. In realtà si può rispondere sia che c'è e sia che non c'è, perché durante tutta l'opera qualcosa di interessante comunque accade. Credo però che il terzo atto sia quello più denso, quello in cui Gounod riesce a manifestare meglio la propria arte, e anche se qualcuno nel passato ha chiamato quest'opera Marguerite piuttosto che Faust Marguerite, perché Marguerite ha veramente una parte fondamentale, credo che l'espressione massima della poesia musicale di Gounod sia proprio l'aria di Faust, Salut demeure chaste pur, dove si riesce veramente a sentire quello che è l'amore che Gounod nutre per questo personaggio. Segue subito l'aria di Margherita e Gounod sceglie in un qualche modo di invertire i ruoli, perché sentendo queste arie ci sembra che Faust sia veramente l'innamorato, cioè l'innamorato vero, e che Margherita sembri invece una civettuola che è interessata soltanto ai gioielli e nulla più, ma in realtà non è così. Però la musica ci suggerisce questo, e credo che quindi è proprio qui che c'è la massima riflessione di Gounod all'interno dell'opera. Dopodiché gli sfolgoranti balletti del quinto atto sono naturalmente straordinari da un punto di vista prettamente musicale, dove ci si può anche veramente divertire, ma anche pensare. Questa è una regia di David McVicar molto, molto, molto cruda. È una regia spesso violenta, ma che vuole mostrare qualcosa e lasciare sempre un messaggio nel pubblico. Quindi credo che questa regia riesca veramente ad esaltare la musica, sia nelle due arie centrali e sia per esempio nel grandissimo balletto finale. Per dire, questo balletto dura circa 20 minuti, dove non canta nessuno, ed era stato proprio richiesto a Gounod di fare così, e lui ha fatto appunto di necessità virtù.
Sì, infatti, perché l'opera doveva essere un'opera un po' più leggera a quei tempi, quindi Gounod l'aveva un po' appesantita, tanto che il teatro inizialmente si era rifiutato di metterla in scena, poi non è andata in scena perché ce n'era un'altra, quindi si è ritardata questa prima del Gounod, e poi alla fine il compromesso, mettiamo sto balletto che alleggerisce un po' la parte finale. Ecco, lei ha già menzionato i protagonisti, che sono appunto il Faust, sono Mefistofele, c'è Margherita, che ha una parte importante, quindi anche il cast diventa deve essere un cast ben scelto, e la parte di Marguerite è affidata a Irina Lungu, che è veramente una cantante e anche attrice straordinaria. Ecco, cosa ne pensa di questa scelta del cast di Opera Australia e di questa produzione in generale?
Io credo che sia un cast straordinario, non solo nei tre ruoli principali, che è difficile commentare perché si tratta di tre grandi artisti, e soprattutto tre artisti che hanno capito questo ruolo veramente, nonostante Magri, che è Faust, sia al suo debutto, è riuscito veramente ad incarnare quello che è il personaggio di Faust, e invece gli altri due, che sono Irina Lungu, Margherite, e Teddy Roth, Mefistofele, hanno già fatto questo ruolo, e questa produzione, e si vede che dentro di sé portano tutta quella che è l'esperienza di aver già lavorato in questo show, e sono pienamente convincenti in ogni parte, sia nelle loro aree solistiche, sia nei tri, nei quartetti, duetti, ma proprio anche, come diceva lei, nell'aspetto scenico. Credo veramente che non sia semplice trovare la giusta chiave di lettura scenica, forse soprattutto nel personaggio di Mefistofele, che è quello che cambia un po' durante l'opera. Margherita, bene o male, salvo quest'area dei gioielli dove si lascia un attimo prendere le mani dalla bellezza del mondo, dalla bellezza dell'oro, dalla bellezza dei gioielli, ha sempre un modo di vedere la vita che è abbastanza coerente. Nel suo stesso modo anche Faust, mentre Mefistofele, che tesse appunto le trame di tutto, è forse il ruolo in cui l'attore deve emergere di più, ed è veramente straordinario come il signor Rose riesca a farlo. Voglio anche menzionare che nei ruoli secondari, che poi di fatto secondari non lo sono, potrete ascoltare un meraviglioso Valentine, una stupenda Sibyl, una grande Mart e un molto convincente Wagner.
Certo, la parte principale del Faust è affidata a un debuttante in questo ruolo, ma non debuttante come cantante lirico, assolutamente grande tenore italiano, Ivan Magri, che poi è anche un attore, e quindi viene infatti dal teatro come esperienza personale, e quindi decisamente un Faust da non perdere, questo qui. E parliamo un po' di lei. Abbiamo già accennato che viene dal nord Italia, sì, e viene da una città che è Morbegno, nel della Valtellina, quindi una città a confine con la Svizzera, bellissima e stupenda. E ha iniziato questa carriera musicale come mai?
Ma ho iniziato la carriera musicale nella banda del paese, suonando il trombone. Ho fatto tutti quelli che sono gli studi accademici al conservatorio di Como prima e al conservatorio d'Aosta poi, e in seguito nel 2011 mi venne un'idea bizzarra con un mio...
Le sta correndo un po' troppo.
Sì,
sì. Ci arriviamo alla sua idea bizzarra, perché non è un'idea bizzarra, ma è un qualche cosa di molto importante per la musica classica italiana. Ecco, lei quindi è al Conservatorio di Como, lei è al Conservatorio d'Aosta, dove fa il post graduate, quindi il dopolaurea, però poi alla fine abbandona il trombone per la bacchetta. E quando è arrivato il momento in cui ha deciso di smettere di fare il solista di trombone, che l'aveva portata già in giro per il mondo, in concerti eccetera, perché lei era veramente uno dei musicisti di trombone più apprezzati in quel momento, e ha deciso no, basta, io ora dirigo l'orchestra?
Dunque, la correggo semplicemente perché non ho smesso, suono ancora, tant'è che 6 mesi fa ho comprato un trombone nuovo, di conseguenza non ho smesso di suonare, non suono più all'interno delle orchestre, questo no, ma ho dei gruppi da camera, un duo, un trio, un quartetto ed un quintetto, e soprattutto nel periodo estivo, dove forse magari sono un pochino più libero, cerco comunque di suonare eccetera. L'idea della direzione viene un pochino per gioco tra le aule del conservatorio di Como, dove appunto mi venne questa idea bizzarra con il mio amico e compositore Pier Giorgio Ratti, di fondare un'orchestra sinfonica. Il suo sogno era quello di poter comporre, il mio era quello di poter dirigere, e quindi abbiamo semplicemente fatto confluire queste due idee in un unico progetto, che è il progetto dell'Orchestra Antonio Vivaldi, che è la nostra creatura, che abbiamo fondato nel dicembre del 2011, all'inizio con pochi soldi e con tantissime difficoltà, poi piano piano abbiamo ricevuto il riconoscimento del nostro Ministero dei Beni Culturali dal 2015. Ora siamo in residenza presso il Teatro di Sondrio, presso le serate musicali di Milano e un po' in giro per tutto il Nord Italia. Diciamo che ho imparato a dirigere sul campo. La mia esperienza internazionale forse non è ancora grandissima, ma l'esperienza in termini di repertorio in un qualche modo lo è, nel senso che ho diretto tantissimo con la mia orchestra, abbiamo quasi, per dire, concluso il ciclo delle sinfonie di Beethoven in questi anni, e abbiamo anche un formato divertente di fare delle opere nella provincia, che definiamo opere tascabili, che portiamo all'interno dei piccoli teatri, dove quindi ho potuto sperimentare sin da subito il repertorio lirico, che poi è diventata la mia vera passione, e diciamo che ora mi sta facendo girare un po' per il mondo.
Ecco, lei ha usato una parola molto importante, sperimentare, perché l'orchestra Antonio Vivaldi le dà proprio l'opportunità di fare questo, e quindi lei ha una libertà completa, totale.
Sì, ho una libertà completa, naturalmente nel rispetto dei musicisti e dell'amicizia che c'è all'interno dell'orchestra. Forse il progetto più ambizioso che abbiamo fatto è stato quello del novembre del 2016, dove abbiamo messo in scena un'opera contemporanea del compositore Pier Giorgio Ratti, che trattava della vita dell'artista Amy Winehouse. Quindi abbiamo potuto sperimentare diversi generi musicali, dal rock al pop, dal techno alla classica, mischiando. È veramente un'orchestra dove ho potuto sperimentare sia il repertorio classico, il repertorio sinfonico, il repertorio d'opera, il repertorio contemporaneo. Quindi diciamo che nelle braccia, grazie a questa orchestra, sicuramente di musica ne ho messa molta e ne metto tuttora, perché comunque dirigo sempre questa orchestra. Facciamo 25-30 produzioni ogni anno. Ora, girando un po' per il mondo, sto chiamando dei direttori ospiti, ma comunque rimango direttore musicale, direttore artistico, e appunto è il mio progetto questo, e quindi ne vado molto fiero. E quando vengo in teatri come questi, vedo sempre dello stupore anche da parte di grandissimi artisti come quelli appunto citati prima, quando racconto questa storia, perché è veramente una storia carina, perché questa orchestra nasce proprio dal basso, nasce soltanto dalla passione, e ora è diventata invece un qualcosa di molto importante anche per la provincia di Sondrio, perché è la prima volta che in provincia di Sondrio c'è un'orchestra sinfonica.
Ed è legata anche all'associazione Amici della Musica. Ecco, cos'è questa associazione Amici della Musica?
L'associazione Amici della Musica di Sondalo, io credo che sia qualcosa di veramente straordinario. È un'associazione nata 57 anni fa, che ha portato in provincia di Sondrio i più grandi artisti della terra. Stiamo parlando di Gergiev, di Myung Woon Chung, di Nureyev, di Trifonov, di Marcelo Alvarez, di pianisti straordinari. Ed è un'associazione che, grazie alla passione del presidente Sergio D'Agasso e del segretario Roberto Spagnoli, è riuscita a portare dove cultura non ce n'è mai stata, cioè in provincia di Sondrio e nella fattispecie nella piccola città di Sondalo, i più grandi artisti del mondo. Ci siamo conosciuti poi con loro circa 7 anni fa ed è nato un amore a prima vista, direi, e ora la stagione del teatro di Sondrio è perfettamente condivisa a livello manageriale, a livello artistico, da me, dall'orchestra Vivaldi e dagli Amici della Musica di Sondrio. Quindi abbiamo deciso di fare un'unica stagione dove l'orchestra Vivaldi è l'orchestra in residenza, ma non è l'unica. Quindi è sicuramente un'associazione con un albo d'oro straordinario, che ha visto in noi della nuova linfa, e quindi questo connubio credo che sia estremamente positivo per tutti. Gli abbonati sono oltre 400 che ci seguono, quindi siamo veramente soddisfatti dell'operato.
E immagino che lei sia soddisfatto anche di quello che è riuscito a fare in così pochi anni. Non voglio svelare la sua età, ma basta visitare il suo sito e si capisce che lei ancora deve raggiungere i 30 anni. Sì. E dico, ma essere a dirigere il Faust all'Opera House di Sydney con un cast con Eva Magrie, Tao Te Ti Rhodes e Irina Lungu non è una cosa che fanno tutti i direttori d'orchestra.
No, mi reputo ovviamente una persona fortunata. Sul mio cammino ho incontrato delle persone che mi hanno dato una mano ad inserirmi in questo mondo, che hanno creduto in me. Sono molto rispettoso nei confronti di questi grandissimi musicisti che lei ha appena citato, e anche loro sono, credo, contenti di poter lavorare con un direttore giovane che ha delle idee magari nuove, delle idee fresche. Quindi essere qui all'Opera House di Sydney sì è una grande responsabilità, ma in un qualche modo è anche più semplice che stare in teatri piccoli, perché qua tutto funziona perfettamente, è bello, l'orchestra suona benissimo, il coro è straordinario, ci sono i maestri, i collaboratori che sono stupendi, il signor Lyndon, che è il capo credo supremo di tutto, è sempre in sala, che ascolta, dà consigli, quindi è proprio un teatro in cui si sta bene, dove certo mi rendo conto che sia uno dei teatri più importanti del mondo, ma si vive bene e c'è una serenità di fondo che mi ha quindi permesso anche di potermi esprimere, di poter esprimere le mie idee, che spesso sono molto fresche, dei tempi veloci, cose molto giovani, eccetera. Però ho trovato anche un'ottima risposta da parte del cast, che è stato appunto disposto a lavorare, quindi mi trovo molto bene qua.
Ecco, è questo quindi uno dei suoi confronti importanti dei quali ha parlato in un'intervista precedente?
Sì, 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 assolutamente. Il confronto con un teatro del genere è un qualcosa di assolutamente stimolante. Quando me l'avevano proposto un anno fa, ovviamente non ci credevo, non avevo mai diretto nessun'opera francese, non avevo mai diretto niente di questo genere. Subito sono andato a studiare, a documentarmi, e mi piace sempre portare dell'italianità all'interno di ciò che faccio. Per italianità intendo un po' quell'estro che credo che contraddistingua gli artisti, diciamo, del nostro paese, che sono abituati al bel canto, alle lunghe frasi, quindi a cercare dei tempi sempre un po' al limite. Quindi questa è un po' la sfida e il confronto che ho con un'orchestra con la quale non ho mai lavorato. Dalla prima prova c'è subito stata un'intesa, direi, perfetta o comunque estremamente proficua. Questa orchestra ha uno straordinario concertmeister, che è un violinista eccezionale, e assieme riusciamo a costruire tutto con calma, con rispetto. È veramente un confronto positivo sotto ogni profilo. E poi lo show è veramente bello, questo Faust è proprio bello, la regia è straordinaria, è spettacolare dall'inizio alla fine. Credo che Gounod abbia scritto un'opera spettacolare, il signor McVicar è riuscito a fare una regia altrettanto spettacolare. Queste due cose moltiplicate creano uno show veramente, veramente da seguire.
Nell'ascoltarla mi è sembrato, probabilmente mi sbaglio, ma ho la percezione che lei non si aspettava di trovare un livello professionale così alto qui in Australia.
No, non è che non mi aspettavo di trovare un livello così alto, quello sì. Me lo aspettavo perché so che questo è uno dei teatri più importanti del mondo, che fa delle coproduzioni straordinarie. Forse non mi aspettavo di trovare un clima così positivo. Un clima così positivo all'interno dell'orchestra, che hanno sempre voglia di lavorare, c'è un coro disponibilissimo, gli uffici sono disponibilissimi, il signor Lyndon è disponibilissimo, cioè veramente è questo che non è che mi ha stupito, perché di fatto potrebbe, dovrebbe essere la normalità, ma mi ha certamente colpito in termini positivi quella che è la facilità nel poter gestire una prova qui, perché ci sono molte persone che lavorano, o anche per dire un assistente qui, non me l'aspettavo, non me l'aveva detto nessuno, è un ragazzo straordinario di qua, quindi c'è proprio tutto quello che mi ha messo nelle condizioni di poter lavorare bene. Sul livello ovviamente sapevo che andavo incontro ad un teatro straordinario, quindi mi sono adeguatamente preparato, anche se ci tengo a precisare che la mia preparazione ovviamente non dipende da dove vado a dirigere, ma dipende dalla partitura.
Maestro Lorenzo Passerini, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.